Buongiorno. Cominciamo.
Sì. Grazie.
Un paio di informazioni di servizio. Vediamo, stanno già sul... sul computer, va bene? Non avete bisogno di libri per un esame, si chiede solo quello che si fa a lezione. L'esame lo faremo, immagino, per metà luglio, quando finiamo il ciclo di lezione, non ha senso mettere il cappello prima. Che c'è? Cominciamo. Dite. Vabbè,
no.
Oggi abbiamo 6 ore. Proveremo. Poi non potremo fare niente per prossimi giorni. Ora vediamo se la prossima riusciamo a fissarla per 1° luglio, venerdì, ora faccio sapere. Più o meno faremo sempre in questo modo, 3 ore la mattina, 1 ora di stacco e 3 ore il pomeriggio. Allora, di che ci occuperemo fondamentalmente in questo corso? Ci occuperemo in particolare del paziente critico, cioè del paziente grave, del paziente che necessita di ricovero in una terapia intensiva, in una rianimazione, e andremo a vedere quindi quali sono le patologie che più di altre costringono al ricovero in rianimazione, costringono quindi a un trattamento intensivo. E poi nella seconda parte del corso ci occuperemo invece più che altro di problematiche anestesiologiche, quindi andremo a vedere un pochino cos'è l'anestesia generale, quali sono le alternative all'anestesia generale, nello specifico le anestesie regionali, andremo a vedere i farmaci dell'anestesia, insomma ci occuperemo un pochino di ciò che accade in sala operatoria. Se io volessi darvi un consiglio spassionato, vi direi di farvi un periodo di tirocinio in una rianimazione, perché è probabilmente una delle esperienze formative più complete. Cioè, da dove si consideri che un infermiere che sa stare in rianimazione è in grado di stare dappertutto, mentre il contrario non è vero. Allora, diciamo, nell'ambito della vostra formazione, un periodo in un reparto di quel tipo vi dà sicuramente delle, costituisce un'esperienza sicuramente completa e molto più formativa magari di quella che possiate avere in altre parti. Vabbè, andiamo avanti. Se ci sono domande durante la lezione, non vi preoccupate, fermatevi, parliamo, cioè cerchiamo di essere, che 6 ore sono pesanti per voi, ma anche per me, anzi per me di più, che voi ogni tanto volete pure addormentare, nessuno se ne accorge, no? A me non è possibile questo. Quindi, se interrompete, parlate, fate domande, io non ho problemi. Allora, incominciamo raccontando una favola. E la favola è quella di un mostro che per sopravvivere doveva mangiare i semi. E quindi era costretto fondamentalmente a vivere vicino a una fabbrica che produceva Pisei, la Philippus. E il treno da questa fabbrica lo riforniva giorno e notte, in continuo. Importava in continuo Pisei, perché se questo mostro non mangiava in continuo Pisei, era destinato a non star bene. Normalmente il rifornimento avveniva attraverso, abbiamo detto, un treno che era formato da 5 vagoni e ognuno di questi vagoni conteneva, poteva portare circa 40 piselli. Va da sé che un treno trasportava 200 piselli e che, poiché il treno faceva 5 viaggi ogni minuto, al mostro arrivavano 1000 piselli ogni minuto. Quindi il rifornimento era pari a questo. Ciò che arrivava era normalmente più che sufficiente per soddisfare le esigenze del mostro, nel senso che questo mostro poi, dei 40 piselli che comparivano in un vagone, era in grado di mangiarne 10. E quindi, mangiando 10 piselli per ogni vagone, finiva per mangiare 50 piselli per ogni treno, e in un minuto ne mangiava 250. E in queste condizioni il mostro era felice, bello, satollo, soddisfatto, il suo cavallino, la forchettina. Quindi 1000 piselli, 250 se li tiene. Situazione, come dire, ottimale. Questo, giusto, sono due calcoli su quanto detto ora. Ogni tanto però si verificavano dei problemi, no? Tutte le favole, c'è il momento della crisi, Cappuccetto Rosso, che fa? Viene mangiato dal lupo. Poi chiaro, Biancaneve mangia la mela, Cenerentola perde la scarpetta. Ci sono i momenti di crisi ogni tanto, no? Se ti metto al tuo banco, mi scuso. E in questo caso i problemi erano, per esempio, di varia natura. Una situazione particolare, per esempio, veniva quando si avvicinavano le feste di Natale. Allora il mostro era preso da una tale euforia che vedeva andare tutti in giro a comprare roba da mangiare, panettoni, regali, eccetera, che a Natale gli veniva più fame, voleva mangiare più di sempre. Però dalla fattoria, dalla fabbrica, gliene mandavano sempre 1000. E quindi, tutto sommato, era costretto a fare un po' più di fatica. Perché? Perché invece di scaricare 10 piselli da ogni vagone, ne scaricava 20, perché ne voleva mangiare di più. Ora, il problema potrebbe non essere così importante per noi, ma ragionate un po', vedete, questo mostro ha le braccine molto corte, cioè il fatto che gli mandavano così tanti piselli rispetto alle sue necessità era dato dal fatto che, per poter stare bene, lui prendeva i piselli dalla parte più alta del vagone, cioè non riusciva a, come dire, a svuotare completamente il vagone. Quindi, dovendone prendere di più, è chiaro che faceva una fatica maggiore. Sempre 1000 piselli gli arrivavano, però in questo caso ne mangiava 500. Diciamo, situazione difficile, ma fino a un certo punto ne arrivano così tanti che anche se aumenta la sua richiesta, tutto sommato il rifornimento è in grado di soddisfarlo, no? Il problema invece era al contrario, quando si verificava una situazione al contrario, tipo quando il rifornimento per un motivo X si riduceva. Cioè, per esempio, si rompeva un vagone e siccome il treno era sotto il controllo diretto di Trenitalia, non è che lo cambiavano subito, no? Invece che 5 vagoni ne lasciavano 4, cioè tanto, no? Si stringono, no? E quindi però avendo 4 vagoni è chiaro che il rifornimento non era più di 1000 piselli, ma era di 800, vabbè, 800, lui ne mangia 250, ancora riusciamo. Treno magari un po' troppo lento per problemi che so io sul binario, non più 5 viaggi, 4, anche in questo caso rifornimento ridotto, ma diciamo problema relativo. Peggio successe però quando il giorno di Natale, quando lui normalmente avrebbe mangiato più piselli, che successe? Nevicava, treno era lento, pochi vagoni, per di più dalla fase che una volta scarto di lavorare anche il giorno di Natale per il nostro, per cui il turno di lavoro di Natale è ridotto, finì che al nostro arrivava 480 piselli, che era addirittura meno di quelli che lui mangiava normalmente, no? Lui a Natale mangiava 500, cioè gli arrivano molto meno delle sue necessità. Ed è chiaro che in quel momento il mostro stava per morire. Allora, dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a dire che il nostro corpo, da un certo punto di vista, si comporta in modo simile a quello che avviene in questa favola, perché noi abbiamo una serie di elementi in questa favola che sono simili a quelli presenti nel nostro corpo. Il mostro che mangia è costituito dalle cellule e dai tessuti. Il treno che trasporta, e quindi il numero di viaggi, è la gittata cardiaca. I vagoni sono l'emoglobina, i piselli sono l'ossigeno e la fabbrica è ovviamente il polmone. Allora, tanto per cominciare a chiarirci, ogni volta che uno di questi elementi viene a mancare, il nostro organismo è in pericolo. E quindi capite anche come fondamentali fra le funzioni che servono a farci sopravvivere siano la funzione respiratoria che produce i piselli e la funzione cardiocircolatoria che trasporta i piselli, ovvero l'ossigeno. Non per niente le funzioni che noi riconosciamo come funzioni vitali sono
la respirazione,
sono respiratoria, circolatoria e neurologica. Tre. Infatti si muore per arresto cardiaco, arresto respiratorio e morte cerebrale. Vediamo un pochino come funziona. Allora, anche nel nostro organismo noi possiamo calcolare in qualche modo la quantità di ossigeno che arriva ai tessuti in un modo molto simile al modo in cui calcoliamo la quantità di piselli che arrivano al muscolo. questa quantità, il rifornimento di piselli è detto disponibilità di ossigeno o trasporto dell'ossigeno. Ed è la quantità di ossigeno fondamentalmente che il cuore pompa ai tessuti. A fronte di questo rifornimento c'è una quantità di piselli che viene mangiato e che costituisce la quantità di ossigeno che i tessuti effettivamente consumano, che anche in questo caso noi possiamo calcolare, come normalmente possiamo calcolare il numero di piselli che il nostro mangia. Poi c'è un terzo concetto che noi non possiamo misurare direttamente, ma che possiamo in qualche modo desumere indirettamente, ed è la richiesta di ossigeno, cioè di quanto ossigeno effettivamente il nostro organismo ha bisogno. Cioè, se vi ricordate nella favola, a un certo punto il mostro ha bisogno di 500 piselli, ma siccome ne arrivavano di meno, lui ne mangia solamente 320. Allora, 320 è la quantità consumata, ma 500 sarebbe la quantità richiesta. Se quello di cui io ho bisogno, cioè la mia richiesta, non viene soddisfatta, è chiaro che vado in debito di ossigeno. Quindi, ciò che viene fornito è sufficiente? Tutto bene, il mostro è felice. Ciò che viene fornito è meno del normale, ma comunque sempre sufficiente o superiore alle richieste? Beh, come abbiamo visto nella favola, sì, il mostro deve fare un po' di fatica in più, ma comunque riesce. Ciò che è richiesto è maggiore di quello che arriva, il mostro soffre. L'ossigeno manca, o il debito di ossigeno, le cellule perdono la capacità di produrre energia con metabolismo aerobio, shiftano il loro metabolismo a metabolismo anaerobio, incominciano ad andare a produrre acido lattico, acidosi, danno cellulare e morte. Il tutto per una discrepanza fra l'ossigeno che arriva e l'ossigeno di cui le cellule hanno bisogno. Vediamo un pochino come abbiamo calcolato la quantità di piselli che arriva al mostro. Che tipo di operazione matematica abbiamo fatto? Moltiplicazione di che? Abbiamo preso il numero di piselli per ogni vagone, lo abbiamo moltiplicato per il numero di vagoni, e così sapevamo che cosa, quanti piselli c'erano in un treno. Dopodiché abbiamo moltiplicato questa quantità per il numero di viaggi che fa il treno. Nell'organismo, per calcolare la quantità dell'ossigeno che arriva ai tessuti, facciamo esattamente la stessa operazione. Prima ci calcoliamo quanto ossigeno c'è nel sangue, contenuto arterioso, e poi lo moltiplichiamo per il numero di volte in cui il sangue viaggia nel nostro organismo, cioè la gittata cardiaca. Come calcolo il contenuto arterioso? È chiaro?
che devo sapere quant'è l'ossigeno innanzitutto. Ma a me interessa più che sapere quant'è la pressione, l'ossigeno è un gas che si scioglie nel sangue ed esercita una pressione, no? PaO2. Normalmente questa pressione di ossigeno, pressione arteriosa di ossigeno è 80, 90, 100 mm di mercurio. Maggiore è questa pressione, maggiore è la spinta che l'ossigeno ha per legarsi alla emoglobina. Quindi quello che a me interessa sapere è: 1. Quanta emoglobina c'è? 2. Quanta questa emoglobina è saturata con l'ossigeno, cioè carica di ossigeno. Saturazione arteriosa di ossigeno. 95, 96, 98, 99%. Per un coefficiente 1,39 sbagliato e 1,35, ma fesserie, che è il coefficiente di affinità, cioè quanto emoglobina e ossigeno si legano fra di loro. Quindi la maggior parte del sangue e l'ossigeno che è trasportato è un ossigeno trasportato con l'emoglobina, cioè piselli trasportati nei vagoni. C'è una quota di ossigeno che viaggia libera nei binari e sarebbe quella quota calcolata come PaO2 per 0,0031, la quota cioè fisicamente disciolta, ma è una quota minima. Quant'è più o meno questa quota? Possiamo fare un calcolo. Beh, la PaO2 quant'è? Facciamo 100 per facilità. 100 per 0,0031 fa 0,3. Questa è la quota di ossigeno disciolto. Calcoliamoci invece quant'è la quota che va nei vagoni. Emoglobina? 12, 15, 12. Saturazione 99, facciamo 1, quindi 12 per 1,35 fa almeno 16. 16 millilitri portati con l'emoglobina, 0,3 portati disciolti. Quindi questa quota è una quota assolutamente irrisoria. Non ho capito. E se no dove devi andare? A fare il tempista per strada. Meglio che tu stai a scuola che a scuola. Allora, vieni qua, così imparate ad arrivare in orario. Stavamo parlando dell'ossigeno, non è che possiamo ricominciare da capo,
Poi si farà cantare.
Allora, in quale situazione, secondo voi, questa quota potrebbe diventare importante? Numericamente importante. Non fatto, è molto bravo. In caso di insufficienza respiratoria, perché diventa importante? Ancor meno la PaO2. Abbiate il coraggio di dire cazzate, non c'è problema, non mi arrabbio. L'importanza di chi ha la cirrosi. Sì, ho capito, ma la mia domanda è: in che modo, quando questa quota di Scholl abbiamo detto è
0.3. C'è una situazione in cui può diventare 100, 10, 15, cioè più importante rispetto all'altra.
Iperventili, però se iperventili la PO2 più di tanto non aumenta.
Quando l'ossigeno non è saturato, cioè l'emoglobina non è saturata di ossigeno perché ad esempio è legata...
Vabbè, lascia stare l'emoglobina, io voglio capire, ora a prescindere dal contenuto di emoglobina, in che situazione io posso, come posso modificare questa quota di Scholl?
Dandogli ossigeno.
Dandogli ossigeno. E dandogli ossigeno, a quanto pensi che possa arrivare questo valore?
La saturazione di...
Sì, dico, qual è il massimo che tu ti aspetti di poter trovare di PO2? 100, attenzione! 100 è in condizioni normali, è qua dentro 100. Perché 100? L'ossigeno quanto ce ne sta in questa stanza? 21%. Allora lui dice, se io invece che respirare aria ambiente che contiene il 21% di ossigeno faccio respirare un paziente solo ossigeno, è chiaro che la PO2 aumenterà. Ok, a quanto più o meno potrebbe arrivare?
5 volte superiore.
Quindi più o meno 500, 600. Ma 500, 600 per 0,3, sì, va un po' meglio, saremo a 1,5, 1,8, che è comunque una quota sempre minima. Cos'altro possiamo fare per incrementare questa quota? No, sto parlando di ossigeno disciolto, lascia stare. Ah, CO2 più di tanto. Iperventilando tu aumenti la PO2 perché fondamentalmente riduci la PO2. Non è, io sto lavorando, c'è anche se il resto. NiO2. Quali sono? Quale altra situazione la posso modificare? Lui ha detto dando ossigeno puro, giusto? Ma posso fare qualcosa ancora in più?
Mandando direttamente l'ossigeno.
Mandare l'ossigeno puro. C'è una cosa che potete fare. Aumentando la pressione. Come faccio ad aumentare la pressione? No, quello sono due pressioni diverse, quella è la pressione delle vie aeree, ma poi alla fine se respiri 100% sempre quella è. Mandando un paziente in camera iperbarica, io aumento in questo modo la pressione totale, che normalmente è 760 mm di mercurio a livello del mare. Se io mando uno a 3 atmosfere, la pressione diventerà 2100 e rotto. Se poi di queste 3 atmosfere io fornisco solo ossigeno puro, la mia PO2 può arrivare a 2000 mm di mercurio. E 2000 moltiplicato per 0.003 diventa un numero importante. Quindi, questo è uno dei motivi, fra gli altri, per cui viene utilizzata molto la camera iperbarica. In alcuni pazienti che hanno per esempio disturbi del piccolo circolo, per cui il sangue non arriva facilmente in periferia, che faccio io? più che far arrivare il sangue, spingo molto con l'ossigeno, perché l'ossigeno si sposta attraverso un meccanismo di diffusione per differenza pressoria. Per cui se rialzo molto la pressione, questo ossigeno può fare più strada e raggiungere cellule anche più lontane, che normalmente non sarebbero raggiunte. È uno dei motivi, non l'unico. Per cui, per esempio, con l'iperbarica io posso ottenere appunto un aumento dell'ossigeno disciolto e quindi facilitare l'ossigenazione. Allora, ricapitolando, contenuto arterioso è costituito dalla quota di ossigeno legata all'emoglobina e la quota di ossigeno disciolto. La quota legata all'emoglobina si calcola 1.35 per grammi di emoglobina per saturazione arteriosa di ossigeno. E a questa quota io sommo la quota disciolta, ovvero VaO2 per 0.0031. VaO2 e saturazione poi fra di loro sono legate, no? Perché esiste un rapporto fra VaO2 e saturazione, che è descritto da che cosa? Che è descritto da che cosa? Da una curva
di Michelis-Menten, quella, no? Si chiama così.
Dimmi?
Quella sigmoide, diciamo, quella.
Vieni, vieni. Curva, no, sì, no, io non so scrivere, vieni.
Perché l'ho detta?
Hai detto, sarai premiata. Vieni, vieni, dai. Fammi compagnia. Su. Ma dai, cammina, dai, come andiamo a fare? Disegnami la curva di dissociazione dell'emoglobina.
Oh.
Sì, vabbè, però quando uno fa un altro gli assi cartesiani, x, y, mi mette cos'è l'x?
Questo dovrebbe essere la saturazione dell'ossigeno.
No! Cos'è che spinge? La variabile indipendente, la pressione. Qui la pressione va in ascissa, perché la pressione è quella che sta nel sangue e che poi condiziona la saturazione del emoglobina. Quindi pressione VaO2 e scala numerica. Da 0 a 0, 100 mm per cubo. E la saturazione invece va da 0 a 1 o a 100%, a seconda di come vogliate esprimerla. Ora, cancella quella curva, che l'hai fatta troppo così, ce la dobbiamo costruire col cervello questa curva. C'è un cassino, sta là sotto, siamo forniti di tutto. Allora, normalmente la pressione dell'ossigeno quant'è? 100. E la saturazione quant'è? Facciamo 100. Oh, metti un punto in cui c'è 100 di e tu e 100 di saturazione. C'è?
Sì.
Perfetto. Quando la pressione dell'ossigeno è 80, la saturazione quant'è? Se fosse 80 sarebbe una retta, invece là c'è la fregatura. 95. Quando la pressione dell'ossigeno è 60, la saturazione più o meno quant'è? 90. Allora, 100, 100. 80, 95, 60, 90.
Ah,
Dai, faccio così, diciamo, dai. Allora, vedete come abbiamo perso 40 mm di mercurio di ossigeno da 100 a 60, però la saturazione si è ridotta solo di 10 punti, no? Quindi questo che vuol dire? Che normalmente nel range di PaO2, nei range più o meno fisiologici, io riesco a mantenere una buona saturazione dell'emoglobina, cioè riesco a caricarmi bene. Quando la PaO2 è 40, la saturazione quant'è?
85.
Eh?
85.
No, scende molto, dice lei, e quindi 75. Cioè, abbiamo perso 40 mm di pressione e abbiamo perso solo 10 di saturazione. Ora, perdendo 20 di pressione, perdiamo 15 di saturazione. E perché? Perché ho questo comportamento, ragazzi? Secondo voi, tatticetta, se no ti mando calcio. Sì, ma perché? Perché io ho questa forma della curva strana?
L'ossigeno, l'emoglobina,
ragionare, cervello, in funzione. Io ho bisogno di caricarmi di ossigeno nei polmoni. Ma questo ossigeno io poi devo anche essere in grado di cederlo ai tessuti, se no, ecco perché qui mi carico e in questa parte mi scarico, perché quella è la parte venosa fondamentalmente, perché 40 è la PaO2 venosa, cioè io devo anche essere in grado di cederlo questo ossigeno, che rimane sempre attaccato all'emoglobina, a me non serve. Per questo voi avete quella curva sigmoidea, piatta su e poi pendente e poi di nuovo piatta. Proprio per facilitare qui il carico e qui lo scarico dell'ossigeno. Grazie. Da dove eravamo partiti? Ah sì, eravamo partiti dal rapporto fra PaO2 e saturazione. Dopodiché, questa quantità di ossigeno, che sia legata all'emoglobina, che sia disciolta e che fondamentalmente quindi costituisce il contenuto di semi del tema, io lo moltiplico per la gittata cardiaca, cioè per il numero di volte in cui il sangue gira in un minuto. Infatti, la gittata cardiaca si esprime in litri minuto. Cioè la quantità di sangue pompata dal cuore in un minuto. Normalmente nel sangue ci sono 20 ml di ossigeno. Normalmente la quantità di ossigeno che arriva ai tessuti è pari più o meno a un litro, 1000 ml. Normalmente, come avviene esattamente per i piselli, di questi 1000 ml l'organismo ne consuma 250, cioè un quarto. Se capite bene, come dire, l'intelligenza di questo meccanismo, perché PaO2, emoglobina e gittata cardiaca sono parametri che possono modificarsi nel tempo. Pensiamo a una ragazza nel ciclo fertile, no? Che scende di emoglobina con il periodo mestruale. Se io vivessi dovendo consumare 250 di ossigeno a fronte di un arrivo di 300 di ossigeno, starei sempre in difficoltà, sempre sul filo. basterebbe una riduzione di 2 grammi, 3 grammi di emoglobina e andrei sotto. O siccome l'ossigeno è fondamentale, l'organismo funziona per darne più del necessario, in abbondanza. E le cellule funzionano estraendone tutto sommato anche poco rispetto a quello che avevo. In questo modo che succede? Che se io a un certo punto ho bisogno di più ossigeno, comunque ce l'ho a disposizione. O al contrario, se per qualche motivo la quantità che viene rifornita si riduce, comunque ho un ampio margine di riserva. Capite bene quanto è brutta la situazione in cui noi questo margine di riserva ce lo stiamo mangiando e il paziente sviluppa un debito di ossigeno. Cioè vuol dire che nonostante l'offerta è diventata così bassa da non riuscire a soddisfare le richieste. Quindi mi trovo in una situazione di impossibile. 5 minuti di impossibile. Vale. Non incominciamo a far casino e a sciamare. Lo so, punto per questo.